Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla 25ª puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. In questa puntata iniziamo la lettura del settimo capitolo del libro. È un capitolo il cui titolo è Il mondo intorno all'impero carolingio, che si articola partendo dai rapporti diplomatici che l'impero di Carlo intrattenne con tutte le nuove realtà con cui venne a contatto in seguito all'allargamento dei confini conseguente alla espansione militare che Carlo promosse e conseguì negli anni con le sue campagne di guerra, e che comportarono il fatto che il mondo carolingio venne a contatto con altre realtà, con nuove realtà che precedentemente non confinavano con esso. Prima di tutto con l'impero bizantino, ovviamente, ma anche per esempio con il mondo scandinavo, norreno, in particolare con i danesi. E questo fu un rapporto estremamente conflittuale che creò non pochi problemi alla struttura carolingia, soprattutto per quanto riguarda la durata del regno dei successori di Carlo, a dire la verità. Questo sarà lo spunto per andare a guardare le vicende di questi popoli e di queste realtà politiche che si trovavano appunto al di là dei confini dell'impero, in ambito europeo e non soltanto, per vedere gli sviluppi che avvenivano intorno all'impero stesso, perché questa è un'opera che si occupa di della storia europea e per certi versi anche della storia al di là dell'Europa. Quantomeno cerchiamo sempre di fare il punto e di raccontare con una certa articolazione le vicende, per esempio, del mondo arabo-islamico. Quindi questa è un'opera che ha la pretesa di raccontare il Medioevo con uno sguardo allargato dal punto di vista geografico, e anche comprendendo per esempio con una particolare attenzione le vicende dell'impero bizantino, quindi con l'Oriente, dell'Oriente europeo e non solo del Mediterraneo. La prima di queste realtà con cui ci confronteremo sarà l'Inghilterra anglosassone. In seguito alle invasioni degli anglosassoni, l'Inghilterra si trovò divisa in numerose realtà, estremamente frazionata sotto il profilo politico, tanti piccoli regni che poi si erano andati sintetizzando in sette principali. Tra questi però alcuni ovviamente dominavano per dimensione, per forza militare sugli altri. In particolare, in questo periodo storico emerse la forza del regno della Mercia, per via dell'iniziativa politica e della grande capacità di progettazione e di perseguire una strategia lucida e ben orchestrata da parte di un suo re, Offa, che dominò la scena dell'Inghilterra anglosassone in questo periodo. È una figura che si relazionò in modo con alterne vicende con Carlo, alle volte in un clima di serena collaborazione, alle volte in un clima di concorrenza abbastanza dura. Ci fu anche una guerra commerciale. Comunque non anticipiamo nulla, verrà raccontato tutto nel seguito della lettura, e quindi vi lasciamo alla lettura e vi salutiamo. Capitolo 7. Il mondo intorno all'impero carolingio. L'evoluzione del mondo anglosassone. L'egemonia di Offa e della Mercia.
Due volte nella sua storia l'Inghilterra ha esercitato una larga e profonda e durevole influenza sulla vita intellettuale e sociale europea. Durante gli ultimi due secoli, sin dal tempo di Montesquieu, la sua Costituzione è stata un modello diretto o indiretto nella lotta per la partecipazione e il controllo alla direzione politica dello Stato, per l'equilibrio dei poteri costituzionali, nella ricerca di un punto di incontro tra l'efficienza dello Stato e la libertà individuale. Mille anni prima, le energie spirituali di missionari e religiosi anglosassoni investirono l'Europa franca e contribuirono largamente a porre le fondamenta della civiltà occidentale.
L'autore di questo brano, il medievalista Giosuè Musca, affermò che nel corso dell'VIII secolo, mentre l'opera missionaria e il contributo intellettuale dei grandi centri monastici anglosassoni si rivelarono decisivi per lo sviluppo della cultura europea, le tumultuose e violente vicende militari e politiche che caratterizzarono le isole britanniche non ebbero influenza alcuna su quella del continente. Sul finire del VII secolo, i molti piccoli regni che avevano contraddistinto la geografia politica della Britannia si erano ridotti, dopo decenni di lotte feroci e convulse, a solo tre superstiti: Wessex, Northumbria e Mercia. Tuttavia, nonostante questa semplificazione, non ci rimangono molte fonti dirette in riferimento alle vicende che riguardarono i tre principali regni anglosassoni negli stessi decenni che videro affermarsi il potere dei Pipinidi sull'Europa continentale. Nell'anno 731, infatti, morì il grande intellettuale e storico anglosassone Beda il Venerabile e da quel momento vennero a mancare le sue lucide e puntuali cronache delle vicende dell'isola. Le poche fonti rimaste, come diplomi, lettere e le limitate e scarne cronache locali, ci trasmettono comunque un immutato clima di intrighi, violenza e complotti, al fine di contendersi l'egemonia sulla Britannia. Dopo anni di lotte, da questo instabile panorama politico emerse verso la metà del secolo il ruolo della Mercia, il grande regno che occupava il centro geografico dell'isola. Questa realtà politica era governata da una forte e longeva figura di sovrano di nome Ethelbald, capace di governare per oltre 40 anni fra il 716 e il 757 e di conseguire con la forza la sostanziale egemonia sugli altri due regni principali di Wessex e Northumbria. A questo processo violento di unificazione politica se ne sovrappose un altro, assai più spontaneo, che portò alla formazione di uno spirito nazionale identitario anglosassone, con il superamento o quantomeno il ridimensionamento dei particolarismi locali. Di questo sviluppo fu indubbiamente promotrice l'incessante azione di diffusione di una coesa e condivisa cultura cristiana operata dai grandi centri monastici dell'isola. Ethelbaldo fu un sovrano capace e volitivo, moderato nel carattere, anche se volubile rispetto ai piaceri della vita. Tra le fonti dirette che ne parlano vi è una lettera nella quale un alto prelato, pur lodandone la propensione all'equilibrio, la giustizia d'animo e l'attenzione ai poveri, gli rimprovera senza mezzi termini una vita erotica sregolata. Alla fine del suo lungo regno, questo re brillante e determinato lasciò agli eredi una Britannia ancora divisa formalmente in diversi regni, ma nella quale il ruolo egemone della Mercia, sotto forma di un controllo diretto o indiretto sugli altri potentati, iniziava a configurarsi con chiarezza. Ethelbaldo morì nel 757 in seguito a una congiura. Dopo un breve intervallo in cui fu incoronato un misconosciuto personaggio di nome Beorn Red, a succedere stabilmente al grande re della Mercia fu un suo lontano cugino, destinato a governare il regno per 40 anni e a divenire il più grande sovrano inglese contemporaneo di Carlo Magno. Il suo nome era Offa. Ecco come sempre Giosuè Musca descrive la Britannia di Offa e il suo rapporto con il grande regno carolingio dei Franchi, che andava in quei decenni consolidandosi al di là della Manica.
Questa era l'Inghilterra che Carlo Magno si trovò dinanzi quando ascese al trono dei Franchi. Una nazione di santi, di missionari, di dotti, ma anche di guerrieri brutali e di sicari. Una nazione piena di contraddizioni, che andava faticosamente cercando la sua unità. Un paese politicamente estraneo alle vicende continentali, ma non isolato. I legami di religione e di commercio lo univano all'Europa e Carlo se ne rese conto. Nel mezzo secolo circa in cui fu a capo del popolo dei Franchi, egli manifestò sempre un interesse costante per le vicende della grande isola al di là della Manica. Non si limitò ad osservare, ma intervenne spesso, sfruttando il rispetto che la sua potenza suscitava nei re anglosassoni. Esaminando con cura i rapporti tra Carlo e l'Inghilterra anglosassone e la natura del suo interesse per essa, ci apparirà forse un lato della personalità del grande sovrano franco meno appariscente delle sue doti di guerriero e di amministratore, ma non meno interessante, quello cioè del diplomatico, già evidente del resto nei suoi rapporti con il mondo musulmano.
Le prime campagne che Offa condusse appena salito al trono furono quelle contro i Celti del Galles. Queste genti, costrette nelle loro inospitali montagne e spinte dalla mancanza dei mezzi necessari al sostentamento, continuavano da decenni a tormentare con frequenti razzie l'Inghilterra centrale. Offa sconfisse ripetutamente le tribù occidentali gallesi, tuttavia non era quella la direzione che questo lucido e dinamico monarca intendeva imprimere alla politica di espansione della Mercia. Tutta la strategia del primo decennio del regno di Offa, infatti, fu rivolta verso i confini meridionali. L'aspirazione principale della politica di Offa era ottenere sicuri accessi al canale della Manica, al fine di controllare la rete commerciale che univa l'isola britannica all'Europa continentale, favorendone al contempo lo sviluppo e l'espansione. In tale ottica, all'opera di consolidamento del confine occidentale, tramite l'uso della forza, seguì nel volgere di alcuni anni la costruzione di un colossale vallo fortificato, allo scopo di fissare e mettere in sicurezza il confine con opere difensive poderose. Dopo essersi in tal modo coperto le spalle, Offa poté rivolgere le proprie energie personali e le risorse materiali di cui disponeva all'opera di allargamento dei confini meridionali della Mercia, tramite l'aggressione dei piccoli potentati limitrofi. A partire dal 771 vennero sottomesse prima gli Hastings e poi a seguire anche regni più solidi come il Sussex e il Wessex. Nel 774 infine venne attaccato e conquistato il Kent, un regno piuttosto importante e che a lungo mal sopportò il giogo di Offa, ma che fu comunque assimilato e smembrato in diverse province. Mentre Offa si batteva per aumentare la propria influenza nei confronti dei regni del sud, in questi anni a settentrione era il regno di Northumbria a intrattenere con Carlo Magno e con il regno dei Franchi i rapporti più intensi e fecondi. Nel regno più settentrionale tra quelli anglosassoni si era affermata con notevole successo la civiltà monastica e si trovavano prestigiosi centri religiosi come la scuola di York, fondata da Egberto e nella quale risiedeva e studiava Alcuino. Da alcuni di questi monasteri aveva preso le mosse l'azione di evangelizzazione missionaria nei confronti delle popolazioni dei Frisoni e dei Sassoni, un'attività di divulgazione della parola di Cristo e di promozione della fede cattolica che si accompagnò all'azione militare degli eserciti dei Franchi e per certi versi annunciò l'entrata di tali popoli nell'orbita politica, culturale e religiosa del mondo carolingio. Questo processo di assimilazione, iniziato sotto Pipino, stava giungendo a compimento sotto Carlo, proprio mentre Offa dispiegava la sua azione nell'Inghilterra meridionale. La stretta connessione e l'assidua frequentazione dei colti missionari nortambri, da sempre molto devoti alla Chiesa romana, con gli ambienti religiosi transalpini, favorirono il sorgere del clima di collaborazione che andò instaurandosi in questi anni tra il papato e la Casa Reale Pipinide. Questi rapporti amichevoli non si limitarono alla sfera religiosa, ma coinvolsero anche le due case regnanti, soprattutto nel periodo tra il 764 e il 774, durante il quale la Northumbria fu governata da Alcredo, un re con notevoli capacità diplomatiche e di mediazione. Tuttavia, a partire dal 782, le relazioni tra la corte dei Franchi e le monarchie anglosassoni attraversarono una nuova fase. In quell'anno Alcuino entrò a far parte della scuola palatina carolingia ed ebbe inizio la sua intensa collaborazione con Carlo che lo portò nel volgere di pochi lustri a divenire uno dei suoi principali consiglieri. Il contributo di questo talentuoso intellettuale inglese, profondo conoscitore della politica della sua isola e dei diversi regni anglosassoni, favorì l'intensificarsi dei rapporti tra il regno dei Franchi e queste realtà. In particolare, a suscitare l'interesse in Carlo fu la grande intraprendenza politica e diplomatica militare di Offa, che in questi stessi anni stava completando la messa in pratica della sua strategia tesa all'egemonia sulla Britannia meridionale e al controllo dei traffici sulla Manica. Nel 784 Offa lanciò l'ennesima durissima campagna militare contro i Celti del Galles, che continuavano a tormentare il confine occidentale della Mercia. Al termine delle operazioni di guerra, il re diede ordine di iniziare a scavare il grande vallo che porta il suo nome e che era finalizzato a presidiare quel turbolento confine. L'opera si estendeva da nord a sud, dalla foce del fiume Severn fino alla Mersey e in parte riprendeva una precedente opera romana, forse fatta erigere da Settimio Severo e più volte restaurata dalle popolazioni bretoni all'epoca dell'invasione anglosassone. Non si trattava di un vero e proprio muro, come invece era il Vallo di Adriano che separava la Britannia romana dalla Scozia dei Pitti, quanto piuttosto di un terrapieno che correva lungo le catene montuose e si interrompeva in prossimità di eventuali ostacoli naturali che ne potessero surrogare l'efficacia, come alti promontori o foreste impenetrabili. Data la sua natura, più che di una barriera, si trattava di un confine fortificato che garantiva la frontiera venutasi a determinare in seguito a un accordo di massima tra le parti. Gli oltre 200 chilometri del vallo, infatti, disegnavano una linea che fissava alcune importanti concessioni territoriali fatte da Offa ai gallesi, segno che questo re era anche disposto a cedere qualcosa ai riottosi confinanti pur di poter stabilizzare la frontiera occidentale e avere mano libera in meridione. Il vallo di Offa probabilmente fu decisivo nel conservare, sin dall'epoca delle invasioni anglosassoni, la peculiarità identitaria dei Celti del Galles, i quali, a differenza di quelli della Cornovaglia, non vennero mai assimilati. Un processo analogo si osserva con il Vallo di Adriano, che ha sempre costituito uno dei principali fattori nel determinare la specificità dei Celti scozzesi. È capitato alcune volte nella storia umana che un'opera difensiva, pensata contro un popolo più arretrato e selvaggio, abbia in qualche modo contribuito a conservarne l'identità, preservandolo dall'assimilazione alla superiore civiltà dei vicini. Si pensi, oltre agli esempi portati poc'anzi, alla muraglia cinese e alle tribù della Mongolia. Il successo politico di Offa fu tale da garantirgli un notevole prestigio anche oltre il canale della Manica, al punto che Carlo, nel 796, quando il re inglese era al massimo della sua potenza, in segno di rispetto e amicizia, inviò alla sua corte ricchi doni provenienti dal favoloso bottino che aveva strappato al can avaro durante le campagne in Pannonia. In particolare furono significativi i rapporti che coinvolsero i due monarchi nell'ambito di una triangolazione stretta con il papato. In questi anni si manifestò una spiccata tendenza della Chiesa romana, guidata dal volitivo Adriano I, a riaffermare una marcata autorità su quella inglese, volontà che vide la sua espressione più evidente nella missione nell'isola dei vescovi italiani Giorgio e Teofilatto, come ambasciatori papali allo scopo di riorganizzare la Chiesa anglosassone, uniformandola a quella romana. Questa maggiore influenza del Vaticano sull'Inghilterra fu particolarmente gradita a Offa, che intendeva sfruttare a suo vantaggio per ottenere l'istituzione di un nuovo arcivescovado inglese da stabilire all'interno del Regno di Mercia. Il solo arcivescovado riconosciuto in Britannia fino a quel momento era stato infatti quello di Canterbury, situato nel Kent, il potentato anglosassone meridionale che più fieramente si opponeva alle mire egemoniche di Offa. Sottraendo a Canterbury l'esclusiva come centro di autorità ecclesiastica, il re di Mercia contava di ridimensionare il prestigio e l'influenza del Kent nel resto dell'isola. Dal punto di vista di Carlo, l'interesse per l'azione di riordino della fedele Chiesa anglosassone da parte del papato era dovuto a un'impostazione politico-religiosa generale che assegnava al futuro imperatore il ruolo di principale difensore della fede cristiana in Occidente. Questa impostazione teologica, suggerita proprio dall'anglosassone Alcuino, non poteva prescindere da una visione unitaria e coerente dell'ortodossia, della liturgia, della disciplina e dell'organizzazione della Chiesa presso i popoli che abbracciavano il rito latino. Non appare casuale che in questi anni Carlo chiedesse all'abate di Montecassino Teodomiro di inviargli una copia, ottenuta direttamente dall'originale, della regola di San Benedetto. Si trattava dell'ordine più diffuso in Inghilterra, che Carlo intendeva imporre anche nel proprio regno, facendo uso di un regolamento autorevole, uniforme, preciso e coerente. Questo orientamento si inquadrava anche in una strategia politica internazionale di più ampio respiro da parte di un Carlo che, proprio in questi anni, si preparava allo strappo nei confronti di Bisanzio, sia sotto il profilo politico, sia sotto il profilo religioso.
I due alti prelati, inviati da Adriano I, si impegnarono in una accurata indagine riguardo allo stato della Chiesa anglosassone, visitando separatamente i vari regni dell'isola. Al termine di quest'opera preparatoria, in una serie di concili tenutisi in regni differenti, furono approvati 20 nuovi canoni per la riforma della Chiesa inglese. Le fonti non ci dicono se fu durante uno di questi concili che Offa sottopose all'alto clero la proposta di istituire una nuova sede arcivescovile in territorio mersiano. Sappiamo tuttavia che alla fine dell'operazione di riforma della Chiesa il progetto del re andò a buon fine e i 12 episcopati inglesi vennero divisi, 5 rimasero in capo alla vecchia sede di Canterbury, ma ben 7 finirono sotto la giurisdizione della nuova sede di Lichfield. Va detto a questo proposito che al successo sul piano formale di Offa non corrispose, come egli sperava, un concreto vantaggio politico, anzi l'evento accrebbe il risentimento delle classi dirigenti del Kent verso la Mercia, rendendole più determinate a resistere. Nel 787 Offa, imitando il gesto compiuto da Carlo con i figli Pipino e Ludovico, fece ungere re il proprio unico figlio Ecgfrido, istituendo in tal modo una sorta di protocollo regale occidentale per l'incoronazione di un sovrano. L'anno successivo il re della Mercia raggiunse la completa egemonia dell'isola britannica. Quello che non ottenne con le armi, questo scaltro sovrano lo conseguì con la diplomazia e uno spregiudicato utilizzo del matrimonio politico. Offa diede in sposa nel 789 la figlia Edberga al re del Wessex Beortric, suggellando in tal modo quello che più che un rapporto di amicizia appariva un legame di vassallaggio. Nel 792, approfittando di una prolungata serie di disordini in quel regno, legò a sé il re della Northumbria Etelredo, dandogli in moglie un'altra figlia di nome Elfreda. Il prestigio di Offa in quegli anni era tale da garantirgli un ruolo di rilievo anche fuori dai confini dell'isola. I suoi rapporti diplomatici con la Santa Sede e con Carlo erano eccellenti e godeva di ottima reputazione come sovrano giusto, equilibrato, devoto alla causa cristiana. Allo scopo di legare a sé strettamente questo importante regno cristiano, Carlo nel 789 inviò in Inghilterra l'abate Gervoldo con una richiesta ufficiale di matrimonio tra suo figlio Carlo e una delle figlie di Offa. Tuttavia, durante questa trattativa diplomatica qualcosa andò storto e la situazione precipitò. Offa, oramai solidamente padrone dell'Inghilterra anglosassone, rispose a Carlo che avrebbe volentieri accondisceso alla sua richiesta se in cambio il re dei Franchi avesse concesso la mano di sua figlia Berta al suo unico discendente maschio Ecgfrido. Questo sembra uno dei casi nei quali l'imponderabile, legato ai capricci dell'animo umano, si dimostra in grado di determinare esiti storici imprevedibili. Forse Carlo ritenne offensiva un'offerta che lo poneva sullo stesso piano di Offa, ma è assai più probabile che a muoverlo sia stato il patologico attaccamento che provava per le sue figlie femmine, dalle quali, a detta del suo biografo Eginardo, fu sempre assai restio a separarsi. Forse questa audace richiesta fu solo la goccia che fece traboccare un vaso già colmo. Infatti, da alcuni tempi, al di là della formale cortesia diplomatica, i rapporti tra i due monarchi soffrivano per alcune incomprensioni. In Offa covava certamente un certo risentimento a causa dell'ospitalità che Carlo riservava da sempre agli aristocratici esuli inglesi, per lo più avversari politici e nemici giurati del re della Mersia. Quello che sappiamo con certezza, grazie alla corrispondenza di Alcuino, è che in seguito al fallimento di questa trattativa matrimoniale, nei rapporti tra i due monarchi si verificò una profonda rottura. L'intellettuale inglese, evidentemente infastidito da questo esito, definì nelle sue missive questi atteggiamenti dei due come dissenso fomentato dal demonio. Il risentimento di Carlo verso Offa lo spinse a colpire il rivale laddove era più sensibile, quei commerci attraverso il canale della Manica che erano stati l'obiettivo di decenni di sforzi politici, militari e diplomatici nella sua azione di governo. Carlo impose un duro blocco commerciale ai prodotti provenienti dalla Mersia, al punto che a distanza di anni Alcuino, scrivendo all'abate del monastero inglese di Clonmacnoise, gli confermò che ogni scambio commerciale tra Francia e Inghilterra era interrotto. Furono necessari 4 anni perché Carlo comprendesse che un embargo danneggia non solo chi lo subisce, ma anche chi lo impone. Nel 793, finalmente, grazie all'intercessione di Alcuino e di Gervoldo, i due monarchi si riappacificarono e conclusero una proficua trattativa diplomatica, sottoscrivendo quello che è da molti storici considerato il primo trattato commerciale della storia inglese. L'importanza che Offa attribuiva agli scambi e ai commerci emerge anche se si prende in esame una delle sue più importanti iniziative di governo, la riforma monetaria. All'indomani delle ondate di invasioni anglosassoni, gli scambi interni e verso il continente europeo si erano basati su piccole monete argente prodotte da zecche private, dette shattas. I re anglosassoni, al pari di quelli merovingi, non mostrarono mai un vero interesse per il controllo della monetazione, al punto che il monopolio del sovrano sulla moneta in Inghilterra si realizzerà solamente nel X secolo con il regno di quello che è considerato il primo re d'Inghilterra, Æthelstan. Questo fu possibile perché in quel periodo ricomparvero nell'isola monete imperiali bizantine con l'effigie del sovrano a fare da modello a quelle locali. Il monopolio della moneta era infatti una pietra angolare della politica imperiale orientale e aveva influenzato in tal senso anche altre realtà confinanti come il regno dei Longobardi, quello dei Visigoti e il mondo arabo musulmano. Per chi coniava in modo indipendente, senza il permesso del monarca, la punizione quasi ovunque era il taglio della mano. Senza giungere a questi eccessi, Offa decise comunque di introdurre nel sistema commerciale l'idea di una moneta la cui buona qualità, il cui standard fosse garantita dal re. La monetazione aurea era pressoché assente in Britannia e quindi questa moneta di Stato, al pari di quanto accadeva nel Regno dei Franchi, fu esclusivamente argentea. Vennero coniate solo piccole quantità di mancusi in oro su modello arabo nelle zecche reali, che tuttavia erano finalizzate a scambi internazionali tra governi e non certo a circolare nei mercati. Nell'anno 780, prevalentemente nella zecca di Canterbury, Offa diede inizio al conio delle sue monete argente, dette penny, più pesanti, più sottili, più ampie delle shattas, ma soprattutto con la sua effigie stampata sopra a garanzia della qualità. Nel tempo, il ritratto del re sulle monete venne sostituito dalla semplice scritta del nome per semplificarne la produzione e il peso venne aumentato per adeguarlo a quello del denaro coniato nella zecca dei Franchi. Il mondo cristiano non disdegnava di utilizzare per gli scambi le solide e ben fatte monete arabe. Se nelle aree scandinava e baltica, assai povere e coinvolte in scambi con il mondo abbaside attraverso le vie commerciali lungo il Caucaso e il Volga, si osserva una vistosa presenza di dirham d'argento, al contrario in Italia e in Europa centrale circolava una certa quantità di dinar aurei. La moneta aurea araba veniva scambiata con 30 penny argentei di Offa e la presenza di questi tipi di conio dimostra che esistevano relazioni commerciali che andavano dall'Inghilterra anglosassone al califfato abbaside di Baghdad. Il penny di Offa rimase l'unità di scambio fondamentale nell'economia inglese almeno fino al regno di Enrico II nel XIII secolo. Nel 793 Offa fece assassinare il re dell'Anglia occidentale Ethelbert, annettendo al contempo quel regno alla Mersia e 2 anni dopo guidò l'ultima campagna militare contro i gallesi. Si trattò delle ultime 2 iniziative improntate alla violenza di questo re. Oramai Offa era al vertice del suo percorso politico in termini di prestigio come monarca cristiano dell'Occidente e lo stesso Carlo lo trattava con grande rispetto, quasi considerandolo un suo pari e desiderandone l'appoggio in funzione della politica antibizantina che progettava di attuare. Sono questi gli anni nei quali il futuro imperatore, dopo il fallimento di trattative matrimoniali con l'imperatrice Irene, iniziò a perseguire una politica fortemente polemica verso Costantinopoli. Questa impostazione si espresse anche con iniziative in ambito religioso, il cui momento culminante fu nel 794 il Concilio di Francoforte e non appare casuale che a tale concilio abbiano partecipato diversi vescovi inglesi, nell'ambito di una oramai consolidata collaborazione. L'anno successivo Carlo inviò dei preziosi doni a Offa, parte del bottino che aveva strappato agli avari, una cintura di raffinata fattura, una splendida spada di foggia Unna e due meravigliosi mantelli di seta. Questo apparente spirito di amicizia tra i due monarchi non impediva a Carlo di dare asilo e protezione ai numerosi esuli in fuga dall'Inghilterra e dai brutali metodi di governo di Offa. Naturalmente questo comportamento generava nel re inglese un certo risentimento e più volte Offa si mostrò pubblicamente dispiaciuto per la condotta di Carlo. Tuttavia, non possiamo ignorare che per il re Carolingio, il sovrano della Mercia, in fondo, era solo uno dei potenti dell'isola, per quanto decisamente il più influente. Non sarebbe stato politicamente accorto dal punto di vista di Carlo precludersi la possibilità di intrattenere rapporti amichevoli anche con altri potenziali alleati. Si può anzi affermare che Carlo non provasse grande stima per Offa proprio a causa della sua prassi politica troppo improntata alla brutalità. L'amicizia del re dei Franchi nei confronti di quello della Mercia era di natura squisitamente diplomatica e le sue simpatie piuttosto andavano alla Northumbria, la terra inglese ricca di monasteri da cui venivano Alcuino e molti dei suoi colti collaboratori. Nel 796 Carlo inviò a Offa una lunga lettera che molto probabilmente era stata messa in bella dal solito prezioso Alcuino. Si tratta di un documento molto interessante perché ci permette di capire aspetti della vita del tempo legati al movimento delle merci e delle persone, trattandosi della risposta a una serie di quesiti inerenti a questi temi posti da Offa a Carlo in alcune precedenti missive.
Ricordando l'antico patto esistente tra noi, abbiamo deciso di inviarvi questa lettera affinché il trattato concluso nello spirito della fede fiorisca nei frutti dell'amore. Avendo esaminato le vostre fraterne lettere che, in tempi diversi, ci sono state consegnate personalmente dai vostri messaggeri e desiderando rispondere esaurientemente ai singoli suggerimenti dell'autorità vostra, innanzitutto rendiamo grazie a Dio.
In primo luogo, Carlo risponde in merito alla tutela dei pellegrini inglesi in transito nel Regno dei Franchi. I pellegrini godevano di tutele particolari e non pagavano dazi in epoca carolingia. Tuttavia, sembrerebbe che molti sudditi di Offa simulassero di essere viaggiatori in pellegrinaggio allo scopo di godere di tali privilegi, mentre in realtà si trattava di mercanti recanti con sé merci da vendere e che di fatto praticavano il contrabbando. Nella lettera Carlo ribadisce che i suoi funzionari avrebbero moltiplicato gli sforzi per garantire ai veri pellegrini le prerogative dovute dal diritto consuetudinario. Vi è poi una parte in cui Carlo dispone che i mercanti inglesi siano protetti nel suo regno.
E se in qualche luogo essi sono danneggiati ingiustamente, facciano pure appello a noi e ai nostri giudici, e noi ordineremo che sia fatta vera giustizia. Sia fatta la stessa cosa verso i nostri mercanti. Se essi soffrono qualche ingiustizia nei vostri domini, si appellino al giudizio della vostra equità, affinché non nasca in alcun luogo alcun dissidio tra i nostri sudditi.
Questo passaggio della lettera è molto interessante perché Carlo accorda la propria protezione ai negoziatores inglesi in virtù di un antico diritto consuetudinario e questo dimostra l'esistenza di una cultura giuridica condivisa che coniugava l'antica ospitalità germanica e la lex romana nei regolari commerci. Il documento ci fornisce anche alcuni riferimenti su quali erano le merci che venivano scambiate su questi mercati, per lo più con la mediazione dei marinai frisoni. Offa richiede a Carlo dei quantitativi di pietre nere, presumibilmente carbone, mentre il re dei Franchi accenna forniture di panni. Si trattava delle rinomate stoffe di lana inglese, il principale prodotto esportato dall'isola britannica. Nei grandi porti fluviali di York e di Londra i mercanti inglesi e frisoni scambiavano questi tessuti con argenteria bizantina, libri, gioielli, manufatti in vetro, vini e spezie. Dopo aver tentato di rispondere diplomaticamente alle pressanti richieste di Offa sugli esuli inglesi in fuga dal suo regno e protetti da Carlo, il re dei Franchi chiude la lettera con esortazioni alla preghiera e descrivendo i doni che accompagnano la missiva a favore degli episcopati inglesi e dello stesso re della Mercia, gli oggetti preda di guerra strappati agli avari che abbiamo descritto in precedenza. Conscio dell'importanza dei commerci lungo la Manica, Carlo, con un approccio piuttosto frequente tra i monarchi medievali, impegnava i propri beni personali in donazioni finalizzate al mantenimento di buoni rapporti e alla salute del proprio regno. Pochi mesi dopo lo scambio di queste missive, il 29 luglio 796, il volitivo e battagliero Offa si spense nel suo letto, evento inconsueto per un re anglosassone e che ci aiuta a comprendere la forza e lo spessore del personaggio. Il giudizio su questo monarca da parte degli storici è controverso. Secondo alcuni si trattò di un formidabile sovrano, capace di mettere in atto un lucido progetto politico di lungo corso, di immaginare l'idea di una frontiera negoziata, di unificare tutti gli anglosassoni e di avere una precisa strategia in politica estera, riuscendo a coniugare dignità e fermezza nel farsi rispettare anche dal più potente sovrano europeo con la gestione di ottimi rapporti con il Regno Franco e con il Papato. Soprattutto mostrò tratti di grande modernità nel comprendere l'importanza del commercio internazionale e nell'operare come instancabile legislatore, aspetto della sua politica del quale ci restano solo testimonianze indirette. Su Offa lo storico inglese Stanton scrisse:
nessun altro re anglosassone considerò mai il mondo fuori dall'isola con una mentalità così laica e un senso politico tanto acuto.
Altri storici, invece, pur riconoscendone la grandezza nel preparare la strada verso l'unità nazionale, gli attribuiscono errori piuttosto grossolani. In primo luogo l'incapacità di chiudere i conti in modo definitivo con le popolazioni celtiche di Scozia, Cornovaglia e soprattutto Galles. Pesa su questi giudizi negativi il grave errore di valutazione nel volere a tutti i costi istituire l'arcivescovado di Lichfield, alienandosi le simpatie degli abitanti del Kent e di fatto creando un ostacolo alla nascita di un'identità nazionale anglosassone. Infine vi è una remora che molti commentatori e cronachisti espressero già mentre Offa era in vita, ossia un utilizzo troppo disinvolto e spregiudicato della violenza politica. Scrive a questo proposito lo storico Hodgkin:
Offa fu un uomo di sangue e non era con l'uccisione di inglesi da parte di inglesi che si poteva raggiungere l'unità.
In realtà, se è certamente vero che Offa non andò mai troppo per il sottile con gli avversari politici, non si deve dimenticare che all'epoca non era indubbiamente l'unico a usare metodi brutali. Peraltro, se violenza vi fu, almeno nel caso di Offa non si trattò di prassi gratuita, ma sempre legata a fini politici e comunque mai con i tratti dell'autocompiacimento e del sadismo. Lo stesso Alcuino sembra essere disorientato e incapace di dare un giudizio coerente su questo personaggio. Da un lato imputa le molte violenze perpetrate da Offa alla breve durata della vita del successore, il figlio Ecgfrido.
Penso che quel nobilissimo giovane non sia morto per i suoi peccati, ma la vendetta per il sangue versato dal padre ha raggiunto il figlio, perché tu sai molto bene quanto sangue ha versato il padre per assicurare il trono al figlio, e questo non causò il rafforzamento del regno, ma la sua rovina.
Ma nello scrivere la stessa missiva, poco più avanti, l'intellettuale inglese loda comunque Offa per il suo equilibrio nell'esercizio di governo, paragonandolo al pessimo re della Northumbria, Eadwulf.
Ammonite anche tutto il popolo merciano, perché osservi diligentemente i costumi buoni, modesti e casti che Offa di buona memoria stabilì tra di essi.
Concludendo, possiamo tentare di fare un ritratto di Offa solo contestualizzandone la politica alla sua epoca, evitando quindi di dare giudizi morali, usando categorie che appartengono ai nostri tempi. Possiamo senza dubbio affermare che egli fu un grande sovrano, volitivo, lucido, spregiudicato, senza perdere mai la ragionevolezza. Offa perseguì una politica di unità del mondo anglosassone che poté realizzare solo con largo uso della forza e puramente sul piano territoriale. Probabilmente preparò la strada ad Alfred il Grande, ma non ne poté anticipare gli esiti perché non riuscì a imprimere alla sua politica uno spirito unificatore anche sul piano culturale e identitario. La sua creatura politica, come accadrà a quella di Carlo Magno alcuni decenni più tardi, non poté sopravvivere a lungo dopo la sua dipartita. A succedergli fu il figlio Ecgfrido, che però, come abbiamo letto dalla fonte diretta al Cuino, gli sopravvisse solo pochi mesi. Salì quindi al trono un loro lontano parente, Cenulfo, che immediatamente dovette spendersi in dure lotte per rintuzzare gli attacchi all'egemonia mersiana provenienti dagli altri regni. Non era destino che fosse la Mercia a unificare l'Inghilterra anglosassone. Questo progetto venne realizzato in maniera assai coerente e coesa alcuni decenni più tardi dai discendenti di un formidabile sovrano proveniente dal Wessex, Alfred il Grande.
con questo accenno ad Alfred il Grande, un grande sovrano anglosassone di cui ci occuperemo sul finire del testo di questo volume con un capitolo specifico, si chiude qui questa lettura e questo paragrafo. Abbiamo lasciato il sanguinario, il duro, ma anche il lucido, capace, volitivo Offa al Regno dei Cieli, e da adesso volgiamo lo sguardo altrove, andandoci ad interessare di popoli che con l'Inghilterra anglosassone entreranno in rotta di collisione molto dura nei decenni successivi a quelli che stiamo raccontando. Parliamo dei danesi e più in generale dei vichinghi scandinavi. Racconteremo proprio dei primi contatti tra queste popolazioni e l'Inghilterra anglosassone, consistenti in tre episodi riportati dalle cronache anglosassoni dell'epoca, tra i quali la più famosa, quella che ha colpito di più la fantasia, è diventata anche parte di sceneggiature di serie televisive, è certamente il massacro di Lindisfarne, del monastero in Northumbria, attaccato duramente dai vichinghi. Furono le prime incursioni con cui questi popoli si fecero capolino, si presentarono al cospetto della storia europea, in particolare della grande isola nell'Atlantico. Ma i danesi in questa prima fase, a parte contatti sporadici appunto con il mondo anglosassone, poi si concentrarono più sui rapporti conflittuali e entrarono in un conflitto diretto molto molto duro con la realtà che gli era più vicina del mondo cristiano europeo, l'impero carolingio. Come vedremo, gli attacchi che questi popoli portarono nacquero probabilmente proprio dalla necessità di rintuzzare l'aggressività dello stesso Carlo, dei suoi potenti eserciti, che avevano certamente preoccupato i re e le aristocrazie danesi, che avevano potuto vedere come era stata occupata duramente la Sassonia pagana, costringendo la popolazione a una conversione forzata di fatto, e che quindi probabilmente presero delle iniziative militari tese proprio a prevenire gli attacchi. Queste iniziative diedero ai danesi, si pensa, una certa consapevolezza sulle loro possibilità e li spinsero ad accentuare la loro aggressività verso i territori imperiali. Racconteremo quindi di questo rapporto duro che si instaurò soprattutto sul finire della vita di Carlo e che preoccupò molto il vecchio imperatore prima che lui potesse lasciare questa terra chiudendo gli occhi per sempre. Fu uno dei suoi pensieri che lo assillarono, l'idea che il suo impero sarebbe presto stato attaccato da queste popolazioni e non era forse probabilmente pronto a sostenerne l'urto. Se tale preoccupazione appartiene alla realtà oltre che all'ipotesi che fanno gli storici, il vecchio imperatore indubbiamente aveva colto nel giusto, perché è esattamente quello che accadde. L'impero carolingio soffrì molto la pressione delle incursioni danesi nei decenni successivi alla morte di Carlo Magno. Inoltre, in questo capitolo ci concentreremo anche su un'altra realtà con la quale l'impero carolingio si dovette confrontare, e non furono sempre rapporti semplici, perché le incomprensioni erano legate ovviamente a questioni di opportunità, di leadership all'interno del mondo cristiano. Parliamo ovviamente dell'impero bizantino, che in questo periodo era governato da Irene d'Atene, una donna, una figura femminile di grande carattere, ma comunque condizionata dal fatto stesso di essere una donna in un mondo di uomini e che non accettava con facilità la leadership di una regina nell'ambito della politica internazionale. Questo rapporto quindi fu un rapporto molto duro, perché avvenne proprio nel periodo in cui Carlo salì alla dignità imperiale, si assunse su di sé una dignità imperiale, entrando in diretta concorrenza ovviamente con il Basileus di Bisanzio. Ma non anticipiamo oltre le future puntate, vi salutiamo, vi ringraziamo e vi rimandiamo appunto alla prossima occasione.